Salve a tutti, è un grandissimo piacere essere qui al Festival della Mente e a parlare del sogno, dei sogni. E proprio per questo racconterò una storia che parte da un sogno che è in qualche modo antico come l'uomo, che è il sogno di leggere il futuro. In qualche modo è quello che abbiamo sempre cercato di fare fin da quando eravamo in fondo, in qualche modo, dentro delle caverne, no? Con accendere i primi fuochi. L'idea di poter controllare il futuro attraverso la previsione, attraverso il vedere. Questo ha creato nella storia dell'uomo oracoli e persone che hanno venduto e rivenduto questo potere che in fondo non c'era e che abbiamo cominciato ad acquisire invece poi quando abbiamo cominciato a muovere i primi passi nella scienza. E se cominciamo a guardare che cosa è successo nelle scienze naturali, in qualche modo questo sogno piano piano si è realizzato. Adesso siamo in grado di prevedere le eclissi di luna o le eclissi solari con enorme precisione, in una maniera che definirei quasi deterministica, no? E poi invece se siamo così diventati così bravi che facciamo le previsioni meteorologiche, certo sono previsioni che fanno entrare dentro anche il caso, abbiamo delle probabilità che succedano degli eventi, ma comunque ci danno un controllo sul futuro. E tutto questo oramai è in qualche modo a portata di, come si dice, di computer, di telefonino che ci accompagna tutti i giorni. Però il sogno in qualche modo è un sogno più complesso. Questi sono sogni che riguardano le nostre predizioni dei sistemi naturali. Mentre invece la nostra ossessione poi di questo controllo del futuro, questa voglia di impossessarci del futuro, in realtà si ferma e si è fermato per tantissimo tempo proprio davanti all'uomo, davanti all'individuo, davanti alla società. In qualche modo non siamo riusciti per lunghissimo tempo a ingabbiare l'uomo all'interno di formule matematiche o di algoritmi predittivi. E questo è sempre stato in qualche modo quello che poi è stato il limite, no, della scienza, delle previsioni. Eppure, proprio in questi ultimi anni invece abbiamo ricominciato a sognare. E questi sogni diventano però dei racconti di fantascienza in qualche modo. Diventano dei racconti dove ci sono dei robot pensanti che ci aiutano a comprendere e a vedere il futuro, a immaginarlo, a leggerlo, a prevederlo, come abbiamo visto in tantissimi libri di fantascienza, dove questi sogni ogni tanto purtroppo diventano anche degli incubi dove questi robot diventano oppressivi, ci rubano il lavoro o addirittura in qualche modo diventano anche dei robot assassini. Questo sogno in qualche modo diventa anche qualcosa che ci dà inquietudine, ci impaurisce. Purtroppo non è la parola giusta. In realtà questa idea che tutto viene ad avvenire, questo sogno è in un futuro lontano, è falsa. Noi in realtà questo sogno, dove controlliamo le predizioni, dove controlliamo il futuro in qualche modo, sta diventando un presente. È diventato un presente che è fatto in realtà non di robot o di apparati fantascientifici, ma in realtà di algoritmi, modelli e intelligenza artificiale che sono entrati nella nostra vita in una maniera molto meno plateale, molto meno, come dire, teatrale, ma in qualche modo oramai pervasiva nelle nostre esistenze. E se dobbiamo fare un pochino tracciare l'inizio di questo sogno, simbolicamente comincia in un piccolo paese del Midwest degli Stati Uniti, dove un genitore manda una lettera aperta ad un importante giornale accusando una grande catena di distribuzione commerciale di istigare la propria figlia, che era ancora minorenne, a comportamenti sessualmente pericolosi, in quanto la ragazza riceveva costantemente da questa grande compagnia di distribuzione delle pubblicità su pannolini, su prodotti prima mamma, e quindi il genitore si era veramente stizzito dicendo: ma perché questo tipo di pubblicità, questo tipo di bersaglio su una ragazza minorenne? Purtroppo il padre poche settimane dopo deve scrivere una lettera di scuse ufficiale, perché in realtà la figlia era davvero incinta, e la grande catena di distribuzione in realtà quello che aveva fatto era solamente di dar seguito a degli algoritmi predittivi che, guardando attraverso la storia degli acquisti delle persone, delle ricerche delle persone sui siti, era in grado di stabilire con una grande precisione se una persona era in attesa di un bambino o no. E questo è in realtà fu un grande scandalo in quegli anni, ma è in qualche modo qualcosa che è comunemente usato oramai da tutte le grandi catene commerciali, ed è entrato nella nostra vita non solo per prevedere che cosa appunto, se noi poi siamo più predisposti a certi prodotti o no, ma in realtà addirittura per avvolgerci all'interno di predizioni che dicono quali saranno i nostri bisogni, che cosa ci piace, che cosa ci può interessare. Qualcosa, in qualche modo, siamo diventati costantemente avvolti da come degli abiti algoritmici, che attraverso quella che è la nostra storia su tutti quelli che sono i nostri device, i nostri telefoni, i nostri computer, riescono a catturare quali sono i nostri interessi, e poi, confrontandoli con quelli di altri milioni di individui, in qualche modo creano dei profili che sono in grado di prevedere quale musica ci piacerà, sono in grado di prevedere quale film ci piacerà, e tutti noi torniamo oramai a casa la sera stanchi e ci facciamo suggerire delle cose, oramai ci stiamo in qualche modo affidando a questi algoritmi nella nostra vita, perché ce la rendono in qualche modo più facile, ci permettono di, o almeno noi pensiamo che possiamo esplorare meglio quello che c'è intorno. Algoritmi che in realtà poi cominciano a determinare anche la nostra vita. Tutti noi abbiamo sui dispositivi di telefonia mobile, abbiamo invece di usare come facevamo, io non so quanti delle persone che ascolteranno questo talk si ricordano di quando giravamo nelle macchine con degli stradali, delle specie di enciclopedie che avevano dentro tutte le strade, dovevamo aprire, cercarle. Adesso in realtà tutto è a nostra disposizione sul telefonino, e non solo, però ci dice qual è la strada migliore, ma l'intelligenza artificiale ci consiglia anche come evitare il traffico, come evitare le zone congestionate e così via. Cioè, in qualche modo realmente diventano una guida costante della nostra vita. Consigli che sono su tutto oramai, che quando noi oramai entriamo in una libreria, anche lì una volta cercavamo dei titoli, in qualche modo sfogliavamo curiosamente, oramai invece andando su un sito web, quello che troviamo è già tutto quello che l'algoritmo pensa che ci può interessare. Tutto questo, come dicevo poco fa, può essere anche tranquillizzante, rassicurante. In realtà dobbiamo immaginare però che questi algoritmi predittivi toccano le nostre vite in una maniera molto più sottile. Molte persone della mia generazione, quando magari devono chiedere un mutuo, andare in banca, magari, capito, si vestono meglio, cercano di fare una buona impressione con la persona che dovrà decidere, o almeno noi pensiamo che dovrà decidere qual è la nostra sorte nella richiesta del mutuo, quando in realtà oramai molti dei prodotti bancari vengono decisi anche lì da algoritmi che valutano la nostra storia di credito, la nostra storia di acquisti e così via. Cioè in qualche modo siamo diventati all'interno, siamo imprigionati dentro degli algoritmi che nel bene o nel male determinano molto di quello che ci succederà, spesso in una maniera non trasparente, e quindi il limite della nostra carta di credito come la risposta di sì ad un certo mutuo molto spesso viene definita solamente da un algoritmo e non dal fatto che noi ci siamo presentati con la cravatta o no nella giornata giusta. E questo ha un impatto molto molto grande nelle nostre vite, perché spesso non ci si rende conto di quanto in realtà questo mondo di algoritmi oramai sia completamente intorno a noi, e questo in qualche modo questo sogno, questo che pensavamo essere un sogno di poter prevedere l'individuo, di poter prevedere i gusti, di poter prevedere i nostri bisogni, in realtà diventa una realtà che ci avvolge costantemente nel bene e nel male. Quando poi cominciamo ad avere questa capacità di analisi dell'individuo, degli individui, allora poi possiamo cominciare a pensare anche di fare previsioni che vanno di più verso quella che è la società. Cioè possiamo prevedere le crisi economiche, possiamo prevedere o ottimizzare la gestione di grandi catastrofi, possiamo, e questo è un argomento di tutti i giorni, prevedere come si evolverà una pandemia o la diffusione di una malattia infettiva nel mondo. Questo in qualche modo è una prospettiva che è cambiata radicalmente negli ultimi 20 anni. Non solo per gli algoritmi che sono intorno a noi, ma proprio per quei dati che vengono costantemente generati da noi stessi, dal sociale. Cioè, la prima cosa intanto è che dobbiamo considerare che in qualche modo, diciamo, la scienza degli ultimi 20 anni, quella che è la scienza della complessità, ha ucciso in gran parte quello che era il mito dell'ape regina. Cioè, questa idea che gli individui, date le loro infinite ricchezze dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista psicologico, siano imprevedibili. Come abbiamo visto, in realtà attraverso grandi masse di dati noi possiamo cominciare ad avere un controllo di quello che questi individui in qualche modo hanno, quello di cui questi individui hanno bisogno, quello che cercano, quello che gli piace. E l'altra cosa è che in realtà molto spesso i nostri comportamenti non sono così sofisticati, ma in realtà sono appunto dei comportamenti collettivi. Questo è un piccolo esempio che io vi mostro con questo disegno. Se voi andate in un centro commerciale e all'inizio vedrete normalmente le persone che si camminano in modo disordinato, e automaticamente invece dopo alcuni minuti dell'apertura del centro commerciale vedrete che si stabiliscono automaticamente all'interno dei corridoi del centro commerciale delle corsie di flusso. Praticamente le persone sulla destra andando in una direzione, sulla sinistra in un'altra. E addirittura si possono mettere degli ostacoli proprio per favorire la formazione di queste corsie. E uno dice, ma che cosa succede? Come fanno queste persone a coordinarsi tutte insieme per decidere queste cose? In realtà questo è uno dei classici esempi della complessità, in cui molti individui che in realtà compiono un pensiero molto semplice, guardano solamente i loro vicini, in qualche modo creano dei fenomeni collettivi su grande scala che possono essere previsti. Questo, in qualche modo, questa scienza permette di cominciare a pensare che nonostante il corpo sociale, la società è formata da elementi che sono gli individui di enorme complessità, poi spesso quello che noi vediamo è molto più semplice, se abbiamo i dati necessari possiamo prevederlo. Dopodiché l'altra grande rivoluzione di questi anni è stata quella che noi chiamiamo, con una brutta parola purtroppo in italiano, ma che è quella che viene usata tecnicamente, è la datificazione, cioè il fatto che ogni giorno nel nostro mondo vengono prodotti più dati socio-economici ogni anno. Nel nostro mondo vengono prodotti più dati socio-economici di quanti ne sono stati prodotti in tutta la storia precedente dell'umanità. Questa è una crescita esponenziale della quantità di dati che non solo sono prodotti, ma sono anche adesso in un formato che è fruibile, cioè sono digitalizzati, possono essere assorbiti dalle macchine, dagli algoritmi in maniera estremamente veloce. Quindi in qualche modo abbiamo creato finalmente un sistema di acquisizione dati, di lettura di tutto quello che è il sociale, di tutto quello che è la società e gli individui, che è assolutamente senza precedenti. Qui vi faccio vedere dei piccoli esempi, come questa è la semplice mappa di mobilità a Parigi durante la festa della musica, e mostra appunto come attraverso le tracce di telefonia mobile è possibile mappare gli spostamenti e quindi poi anche gli incontri di milioni di persone in una città di enorme come Parigi. Questo, come potete immaginare, il fatto che noi abbiamo questa capacità di guardare dove andiamo, come ci muoviamo e chi incontreremo nei nostri spostamenti è rivoluzionaria, ma forse è ancora più rivoluzionario situazioni come questa, in cui vedete tutti quelli che sono i messaggi che vengono scambiati su Twitter il 15 di maggio, prima delle proteste a Madrid che diedero vita al movimento. Quindi in qualche modo, vedete, noi adesso attraverso tutto quello che sono i social network, e vanno da Twitter a Facebook a Instagram, a tutte le piattaforme che usiamo costantemente nella nostra vita, siamo in grado non solo di vedere in qualche modo quali sono i nostri gusti, ma in realtà realmente di guardare in tempo reale qual è il modo di pensare delle persone, qual è i nostri interessi, e addirittura in una maniera che è così capillare, proprio perché le macchine hanno acquisito anche il potere di poter leggere e analizzare quello che noi scriviamo o lanciamo dentro le reti sociali. Questo, per esempio, è un esperimento che vedete qui, riguarda, in qualche modo definisce un termometro della felicità, l'hanno chiamato Hedonometer, un gruppo di ricercatori dell'Università del Vermont. Quello che loro fanno è di ogni giorno leggere tutti i tweet che vengono prodotti negli Stati Uniti, e dopodiché il computer legge il contenuto di questi tweet, e poi, assegnando un carattere emotivo alle parole e alle frasi che vengono prodotte dentro tweet, attraverso delle tecniche che sono molto molto ben stabili nell'analisi psicologica di quello che sono i messaggi delle persone, i dialoghi, e riescono a stabilire in qualche modo una barra della felicità rispetto alla società americana. E vedete infatti come questa raccoglie estremamente bene: il picco della felicità nel 2018 è stato il giorno di Natale, mentre invece il picco più basso è stato durante il mass shooting a Las Vegas. E in realtà poi questi dati possono essere, come dire, disaggregati cercando parole specifiche, cercando significati emotivi particolari, e quindi in qualche modo riescono realmente a darci una mappa anche di quello che è la nostra, come dire, visione emotiva e sentimento emotiva rispetto al mondo. Beh, questo in realtà negli anni scorsi ha creato quella che chiamiamo la narrativa dei big data, e che si è spinta addirittura a dichiarare quella che era la morte della teoria. Cioè, a un certo punto Chris Anderson su Wired, che era nel 2008 appunto in qualche modo il manifesto di questo nuovo approccio tecnologico al mondo e alla società, arrivò a dire: beh, in realtà noi a questo punto possiamo smettere di farci delle domande di teoria, possiamo prendere tutti questi dati, introdurli dentro delle macchine, degli algoritmi, e questi ci daranno delle risposte, di previsione, ci daranno delle risposte di analisi, e anche se noi non le capiamo, a questo punto è poco interessante, l'importante è avere queste risposte. Lui addirittura chiudeva questo articolo dicendo: è il momento che la scienza impari da Google. E perché? Perché proprio in quegli stessi anni c'era stato un famoso esperimento, che è quello di Google Flu Trend, cioè gli ingegneri di Google con un colpo di genio avevano detto: ma ogni anno per monitorare l'influenza negli Stati Uniti vengono spese enormi risorse, vengono collezionati, diciamo, tutti i dati dei pazienti che vanno dentro una rete di ospedali, vengono aggregati, e questo poi dà alla fine l'andamento della stagione influenzale negli Stati Uniti. Però in tutto questo processo quello che succede è che il dato in realtà è sempre un po' vecchio, è indietro di un paio di settimane. Tutto questo processo di analisi, di collezione, analisi dei dati dà dei risultati che sono in realtà 2 settimane indietro rispetto alla data attuale a cui i dati vengono ricevuti. Questo per gli ingegneri di Google era inaccettabile. Dicevano: ma noi in realtà abbiamo miliardi di ricerche sul nostro motore di ricerca, su Google, noi possiamo isolare tutte quelle ricerche che riguardano parole chiave che sono in qualche modo collegate all'influenza, come febbre, tosse, mio figlio è malato e così via, e poi usare questi dati, calibrarli su quello che è lo storico, in qualche modo, cioè su quello che poi è il segnale che è considerato la verità, cioè quello del Center for Disease Control. Ma in qualche modo, a questo punto, una volta che noi abbiamo sistemato il nostro sistema, lo abbiamo calibrato opportunamente, a quel punto noi, guardando le ricerche in tempo reale, possiamo avere un termometro della stagione influenzale negli Stati Uniti in tempo reale, e poi usare anche degli algoritmi per fare delle previsioni nelle prossime settimane. Beh, questo all'inizio fu è stato un grande successo che poi in realtà ha presentato dei problemi proprio per quella mancanza, in qualche modo, di teoria. Cioè, questo tipo di approcci sono degli approcci che vengono definiti ogni tanto di scatola nera, perché in realtà un processo di questo tipo non ci dice realmente cosa sta succedendo dal punto di vista dell'infezione, della stagione influenzale, ma ci sta, attraverso dei dati che vengono definiti dei surrogati, ci sta dicendo quale può essere probabilmente l'andamento nel paese, ma non ci dice se ci sono qual è realmente l'aspetto di quella particolare stagione, quale famiglia virale dell'influenza, come è andata la campagna di vaccinazione e così via. Questo ha creato poi negli anni dei problemi. Ad esempio, c'è stata la pandemia, in quel caso molte delle ricerche della pandemia influenzale del 2009, in quel caso molte delle ricerche si interessavano di più all'aspetto di paura o di curiosità rispetto a un nuovo virus, e non realmente davano uno specchio di quali erano il numero di casi, quindi gli algoritmi sono stati cambiati. Poi nel 2013 ci sono stati altri problemi dovuti ad altri cambiamenti del motore di ricerca. In realtà tutto questo è per dire: bisogna stare molto molto attenti quando si analizzano e si usano questi dati all'interno di scatole nere. Tant'è vero che poi in qualche modo negli anni, in questi ultimi anni soprattutto, la narrativa rispetto ai big data si è trasformata. Sì, bisogna stare molto attenti ai big data, ci sono in realtà sono molto sporchi, quello che si cerca spesso è un ago in un pagliaio andandoli a guardare. Ci sono tutti quelli che vengono definiti i bias, cioè tu vai a vedere un certo tipo di dati, ma magari ne stai escludendo altri. E poi soprattutto una famosa una cosa importantissima, cioè la correlazione, il fatto che io trovo una correlazione tra dei dati ed alcuni fenomeni a cui guardo, non indica una causazione, quindi bisogna essere sempre molto molto cauti nelle proprie conclusioni. Però quello che in realtà è successo negli ultimi anni è che appunto la narrativa si è spostata dai big data a quello degli algoritmi, cioè dell'intelligenza artificiale. In realtà questa diventa la grande trasformazione. Qui bisogna stare attenti, perché l'intelligenza artificiale è una grande trasformazione, sono algoritmi che sono sempre più potenti, ma sono sempre più potenti anche perché si nutrono proprio di quella montagna di dati con cui loro possono essere, come dire, allenati a fare delle previsioni. E l'altra cosa è che molti di questi algoritmi appunto rimangono delle scatole nere. Ora, a questa domanda spesso si risponde con quello che è il paradosso di Polanyi, cioè di dire: ma in realtà anche noi uomini abbiamo molto di quella conoscenza che è tacita. Cioè, se voi dovete insegnare a vostro figlio ad andare in bicicletta, non è che cominciate ad andare alla lavagna e gli spiegate le leggi del moto il raggio di girazione della ruota, il momento, eccetera, eccetera. Quello che fate è che prendete il bambino, lo mettete su una bicicletta e lo spingete. In qualche modo quello che è che il cervello poi impara ad andare in bicicletta attraverso una serie di meccanismi di apprendimento e poi noi non siamo più in grado di spiegarlo in una maniera formale perché sappiamo andare in bicicletta. Quindi in qualche modo questa conoscenza implicita o tacita, come viene definita, è proprio quella dell'intelligenza artificiale, cioè viene detto, ma insomma, l'intelligenza artificiale in realtà sta masticando e manipolando questi dati e trova delle leggi, trova delle correlazioni, trova un modo per poter dare una risposta alle nostre domande senza sapercelo spiegare. Qui però, appunto, di nuovo, bisogna essere molto attenti, se no si rischia di cadere di nuovo all'interno delle trappole dell'intelligenza artificiale dei grandi dati, in cui magari le risposte che ci arrivano sono sbagliate per qualche motivo che anche lì non possiamo comprendere, invece le prendiamo per vere. Proprio per questo, infatti, ci sono anche bisogna in qualche modo considerare che questi dati, cioè in qualche modo non sono sempre la risposta finale, cioè noi dobbiamo dare una struttura a questi dati e dobbiamo avere una comprensione di questi dati che ci permettano poi di avere una leggibilità di quella che è l'informazione che ne estraiamo. Citando Poincaré, l'accumulazione dei dati non è scienza più di quanto un mucchio di mattoni non sia una casa, alla fine ci vuole un'architettura. E se è l'intelligenza artificiale a creare questa architettura, diventa molto importante riuscire a spiegarla, quindi riuscire ad aprire queste scatole nere. Proprio per questo quello che si dice adesso in questi ultimi anni è che sì, la teoria è morta, ma lunga vita la teoria, proprio per quello ne abbiamo bisogno. Noi vogliamo passare da, in qualche modo, spesso delle predizioni che sono sì una serie temporale di qualche tipo, ad una visione della nostra, delle previsioni che è più simile a quella che noi facciamo quando abbiamo la meteorologia, cioè in cui ad esempio possiamo tracciare le traiettorie di un uragano, vedere i vari modelli cosa ci dicono, avere dei coni di incertezza, in qualche modo controllare anche qual è il valore predittivo di quello che produciamo attraverso le nostre metodologie, e quindi avere interpretabilità, avere degli approcci, come chiamiamo in gergo, meccanicistici, cioè che vadano a capire quali sono ad esempio le equazioni che descrivono certi comportamenti. Questo è quello che facciamo nelle previsioni meteorologiche, bisognerebbe riuscire a farlo di più per i sistemi sociali. Quindi condizioni iniziali, limiti predittivi, tutto questo diventa estremamente importante e le risposte a queste domande non possono che venire proprio dalla teoria. Questo ha creato tutta una serie di metodi algoritmici che sono quelli che noi definiamo dei mondi artificiali, cioè in qualche modo si cerca di esattamente ricreare quello che è il paradigma della meteorologia, però per i sistemi sociali, cioè dei modelli che simulano individui, milioni o miliardi di individui, e guardano per esempio scenari futuri che possono riguardare l'evoluzione di un'epidemia, come la stabilità sociale, la gestione di un conflitto e così via. Questi sono modelli che diventano estremamente complessi e che dentro hanno anche, a seconda di che cosa si va a guardare, un numero di assunzioni piuttosto importanti su quello che sarà il comportamento sociale, su quello che sono la struttura diciamo degli avvenimenti, però in qualche modo si nutrono di dati anche qui, perché quello che poi si cerca di fare è realmente di andare ad un livello in cui ogni piccola nucleo familiare viene simulato all'interno del computer, i movimenti e la mobilità della gente, i loro incontri vengono simulati attraverso dati che arrivano appunto da quelle tracce di mobilità che possiamo acquisire attraverso la tecnologia e così via. E quindi diventano degli enormi strumenti di simulazione e predizione che vengono poi in qualche modo come dire, innestati e ibridizzati con tutto quello che è l'intelligenza artificiale per poter tenere delle risposte sul futuro. Qui vi mostro semplicemente ad esempio delle simulazioni di un test su una possibile epidemia che nasce a Londra e da lì si diffonde nel resto del mondo. Queste traiettorie sono proprio le traiettorie di singoli individui che hanno contratto la malattia ma sono ancora in una fase di incubazione, e nei giorni vanno nel resto del mondo, viaggiano nel resto del mondo e in qualche modo poi creano dei focolai epidemici che portano a una scala, come si dice, pandemica, globale, quello, questa epidemia nata in una singola città. Questi potete immaginare subito, immagino le vostre domande, ma questo però è una cosa molto molto complessa, ma è una possibile storia, quella persona magari poteva perdere l'aereo, poteva non arrivare. Infatti, esattamente proprio per questo, questi strumenti simulativi lavorano e pensano in termini di probabilità, cioè non sono delle previsioni deterministiche, ma sono delle previsioni che a seconda dell'incertezza sulle condizioni iniziali, sulle assunzioni del modello previsionale e sul fatto che appunto c'è un continuo effetto stocastico rispetto a quello che può succedere, definiscono tanti possibili futuri che poi vengono aggregati insieme per avere la probabilità di un certo tipo di eventi, esattamente in questo senso come quello che viene fatto spesso anche per le previsioni meteorologiche, quando si usano dei portafogli di modelli e dei portafogli anche di questi modelli hanno delle differenze tecniche tra di loro. Qui a questo punto è ovvio che devo aprire una piccola parentesi, che è la parentesi Covid, perché se io vi dico che in qualche modo ci sono algoritmi che cercano di prevedere e lavorano sulle pandemie, la domanda è, ma allora dopo questi mesi e giorni che abbiamo passato di crisi, cosa hanno fatto i modelli e gli algoritmi? Dove erano a febbraio e a marzo per indicarci un futuro? In realtà appunto mi preme di dirvi che molto hanno fatto questi modelli, partendo proprio a gennaio, quando in realtà la pandemia di Covid sembrava una cosa molto lontana, in realtà tutti questi approcci modellistici, algoritmici e matematici alla pandemia erano quelli che quando a Wuhan il sistema riportava solo qualche decina o qualche centinaio di casi, erano già in grado di dire che in realtà solo nella città di Wuhan c'erano almeno centinaia di migliaia di casi, o decine di migliaia di casi e poi centinaia di migliaia di casi. E stiamo parlando appunto di gennaio, quando in realtà si conosceva molto poco. Modelli che appunto lavoravano guardando invece proprio i flussi di persone che venivano identificate al di fuori della Cina con l'infezione da SARS-CoV, proprio guardando a questi flussi e avendo tutta quella conoscenza su qual è la mobilità delle persone, si potevano in qualche modo stabilire qual era la probabilità che l'epidemia avesse già una certa grandezza all'interno della Cina. Si è poi riuscito anche a stabilire che in realtà molte delle misure che erano state prese per il controllo dell'epidemia in realtà erano arrivate in maniera più o meno tardiva, e quindi l'epidemia era già fuoriuscita da Wuhan ed era fuoriuscita in Cina. A febbraio addirittura questi modelli in molti casi mostravano che c'era un'enorme probabilità di globalizzazione e quindi di un evento pandemico, perché in realtà quello che si vedeva è che la maggior parte dei casi non venivano identificati. Purtroppo i governi del mondo a quel tempo non avevano le capacità per eseguire un test di massa, quindi quello che si faceva era di fare un test solamente delle persone con una storia di viaggio dalla Cina, mentre in realtà la pandemia aveva già una storia molto più complessa e aveva cominciato a far crescere dei focolai che erano in varie parti del mondo, e quindi gli infetti e la circolazione della pandemia era per vie che non arrivavano più dalla Cina, ma arrivavano a questo punto dall'Europa, dall'Asia, da altri paesi del mondo, e quindi in qualche modo l'epidemia stava entrando quella che era una fase non osservata, ma stava crescendo in molte parti del mondo, tra cui sia gli Stati Uniti che l'Europa, e questo erano già risultati in realtà disponibili a febbraio. E poi dopodiché è cominciata tutto quello che è stata l'analisi degli scenari, e qui bisogna essere attenti: gli scenari non sono previsioni, cioè gli scenari sono basati su delle assunzioni, il comportamento degli individui, quale interventi, qual è la situazione internazionale. Quindi tutto quello che hanno fatto questi modelli era di generare un portafoglio di possibili futuri in base a quelle che erano le azioni. E questo scenario va sempre da quello che è questi scenari vanno dallo scenario più pessimista, che spesso è catastrofico, però serve a definire il rischio, è un benchmark del rischio, ed è anche lo scenario rispetto al quale si valutano i progressi e l'efficacia di altri tipi di interventi che vengono offerti in scenari alternativi, ad esempio la chiusura delle scuole, la chiusura di alcune zone dei vari paesi, oppure il fatto che si abbia una certa quantità di smart working e così via. Tutto questo viene offerto come scenari che vanno appunto normalmente da quello più pessimista a quello più ottimista, che spesso è basato sul fatto che c'è una serie di interventi che sono calibrati in maniera molto attenta. Questi scenari poi vengono dati a tutte le varie unità di crisi, task force, e poi la decisione, qui è importante dirlo, non è dei modelli, la decisione poi è una scelta politica che viene fatta in base a tantissime altre considerazioni che sono economiche, di risorse, di capacità del sistema sanitario di poter eseguire certi scenari e quindi poi di valutare qual è il rischio invece che alcune cose non funzionino. L'importante è capire che in realtà durante la pandemia quasi tutti i governi hanno avuto accesso a tutte le stesse informazioni dal tipo di vista di scenari, che andavano da quelli con i lockdown più duri a quelli meno duri e soprattutto le varie casistiche rispetto a quelle che potevano essere la possibilità che il sistema sanitario fosse travolto dall'onda pandemica di marzo ed aprile. È anche importante dire che lo scenario, sempre quello pessimista, si usa proprio per definire anche qual è il rischio di base dell'evento pandemico. Ad esempio nel 2009 anche questi scenari più pessimisti per la pandemia di H1N1 non davano risultati disastrosi, infatti se chi si ricorda e chi era già nato in quegli anni aveva a una memoria, non ci furono si fece nessuna chiusura, non ci furono tutte le misure che sono state prese per il caso del Covid. E poi infine ci sono anche le predizioni, però le predizioni, esattamente come per quelle degli uragani, sono predizioni che devono essere fatte su un orizzonte temporale che è più limitato, perché a quel punto si usano i dati correnti sugli interventi e la loro efficacia, ma questi vanno valutati su un intervallo temporale che ha un limite, perché dopo 3 o 4 settimane normalmente poi ci sono altre scelte di politica, cioè dei cambiamenti comportamentali della popolazione, e quindi in realtà queste previsioni, queste diventano realmente forecast, come si dice in gergo, sono limitate normalmente tra 1 e 4 settimane, e normalmente, esattamente come quelle degli uragani o meteorologiche, vengono fatte su un ensemble di models, cioè non si usa un solo modello, un solo algoritmo, ma se ne usano dei pacchetti, e su questi si guarda quanto questi algoritmi concordano, e quindi in qualche modo si estrae una delle traiettorie che sono comuni a questi risultati, a questi modelli, algoritmi, proprio per poter avere maggiore certezza del valore predittivo che si ha dei risultati. Questo viene fatto in alcuni paesi, non in tutti, ed è in realtà, stiamo parlando di approcci nuovi, stiamo parlando di tecnologie previsioni che sono operazionali negli ultimi 5 anni in alcuni paesi per l'influenza o per alcune altre malattie, e sono stati usati proprio per la prima volta durante Covid in una maniera sistematica, ad esempio negli Stati Uniti. Quindi vedete, questa digressione su Covid mi permette di dire come in qualche modo i dati prima erano usati come una fotografia immobile del presente, adesso invece questi dati diventano un flusso continuo di dati che nutre questi algoritmi ed è alla base della nostra capacità predittiva, proprio per creare delle fotografie del futuro invece, delle mappe del futuro che poi possono essere lette, e sempre tenendo in mente che poi sceglieremo noi in qualche modo in quale mappa vogliamo incamminarci a seconda delle scelte che vengono fatte. Questo in realtà a livello, diciamo, grande dei governi, di quelle che sono appunto le grandi catastrofi, le pandemie, però in realtà c'è una voglia di prevedere, una voglia di previsione, questo sogno di poter prevedere, che è diventata prevediamo tutto e subito per qualunque cosa, inclusi cose che non usavamo prevedere prima, ad esempio lo sport, adesso è pieno di algoritmi predittivi per quelle che sono ad esempio il gioco del calcio ed altri sport, cioè usare dati che possono essere molto capillari riguardo a quello che noi guardiamo delle partite. Questa è Germania, la finale di Germania-Spagna, è stato uno dei primi lavori che si è occupata di quantificare la performance degli individui, dei giocatori individuali. Questa è la Germania-Spagna agli europei, e quindi in qualche modo poi di assegnare la loro importanza e la previsione della loro importanza in altre partite. Questo c'è un gruppo italiano che si occupa proprio di questo, che si chiama Sport Analytics and Forecast, e vedete come un gruppo del CNR a Pisa che ha lavorato tantissimo nel campo del per esempio del calcio, per prevedere, appunto, per generare algoritmi che sono in grado di quantificare e di prevedere qual è i risultati sul campo, data una certa storia che viene analizzata di partite precedentemente. Allo stesso tempo il tipo di dati è realmente capillare, cioè vengono guardate tutte le cose che possono avvenire sul campo da gioco, e da questo poi si valutano anche quelle che sono ad esempio alcune caratteristiche dei giocatori, come in questo caso la loro centralità nel flusso di gioco, che poi permette anche di avere delle stime numeriche, della quantificazione numerica del valore dei giocatori, che poi viene messo in relazione a quello che è il valore della squadra e la loro utilità nella squadra. Quindi vedete, cominciamo ad avere, vivere un mondo algoritmico che in qualche modo quantifica cose che noi fino a poco tempo fa consideravamo inquantificabili. Tra cui, per esempio, anche quante copie venderà un libro. Questo è un lavoro che è stato fatto ultimamente. Anche lì possiamo raccogliere la storia di vendite di milioni di titoli nel mondo e cercare di capire se grazie a quali caratteristiche un libro può essere di successo e quante copie addirittura venderà. Questo è del lavoro fatto dal gruppo di Laszlo Barabasi e altri collaboratori, in cui hanno loro si sono accorti, per esempio, che c'è una legge universale, cioè i libri ovviamente vendono moltissime copie, poi c'è un picco della vendita del libro e poi una discesa, ovviamente si perde interesse e si comincia a vendere meno. Se uno guarda libri molto diversi, cioè Dan Brown o un libro che scrivo io, questa curva di vendita è completamente diversa. I numeri sono completamente, come dire, non paragonabili. Ma invece, se si applicano alcune formule matematiche, si dice di riscalatura, cioè si usano delle variabili appropriate che guardano al libro secondo quello che sono le loro caratteristiche di immediatezza, cioè c'è una serie di parametri di base che si possono misurare. Se si usano questi parametri riscalati, tutte le curve in qualche modo diventano universali, hanno la stessa caratteristica. E quindi, una volta che io riesco a misurare dopo 4-5 settimane di vendite alcune di queste caratteristiche del libro, siamo in grado di poi guardare a quale sarà tutto il percorso editoriale di un certo titolo. Cioè, queste sono cose molto, molto, come dire, inaspettate alcuni anni fa, tra cui, per esempio, addirittura stabilire qual è la probabilità che un artista diventa famoso guardando ad un certo numero di esibizioni della sua carriera iniziale. Questo dà delle stime molto, molto, sempre probabilistiche, ma molto accurate, di qual è il futuro successo di un certo artista, dati i suoi primi passi all'interno di quello che è il mondo delle gallerie, qui stiamo parlando di arte, quindi quadri, sculture e musei. Questo anche qui sembra una cosa assolutamente non banale, inaspettato, ma di nuovo Il problema, l'evidenza che ci aiuta in questi casi è considerare che in qualche modo il successo, soprattutto in campi come questo, che sono come l'arte, la scrittura, eccetera, viene determinato da quella che è la percezione del mondo esterno e quindi da un fenomeno collettivo di percezione che può essere misurato attraverso i primi passi di un artista o di uno scrittore. Beh, prevedere tutto e subito, addirittura poi guardando quelli che sono i dati che abbiamo, arriviamo a prevedere cose come la possibilità di avere una crisi depressiva se uno guarda la rete di contatti su il tipo di filtri che si usano su Instagram per postare le foto, o addirittura qual è il rischio di avere un divorzio guardando a quelli che sono i contatti su Facebook e come ci si muove nelle reti sociali. Cioè, si riesce realmente oramai ad acquisire dati sui comportamenti degli individui che arricchiscono di potere predittivo costantemente chi riesce ad accedere a quei dati, e quindi in qualche modo da una parte per il bene come quello di un servizio medico, cioè prevedere una crisi depressiva, o invece quello per esempio per la commercializzazione di alcuni prodotti. Questo anche in realtà per le elezioni, nonostante ci sia sempre una grande polemica sulle elezioni, in realtà alcuni studi hanno fatto vedere ultimamente che sì, certo, le elezioni ci si sbaglia ogni tanto, e ogni tanto ci sono quelli che si chiamano upset, cioè i risultati inaspettati, ma nell'80-90% dei casi i modelli elettorali riescono in realtà a prevedere qual è il risultato che si otterrà. E quindi questo, come potete immaginare, apre una serie di luci ed ombre su quello che è il nostro futuro, cioè questo sogno. Come possiamo farlo diventare un sogno che diventa un sogno di progresso, o in qualche modo invece un sogno che si trasforma in un incubo di controllo e manipolazione? Qui diciamo bisogna fare delle riflessioni che credo siano importanti rispetto a quello che è il potere delle previsioni. Cioè, le previsioni generano un riequilibrio di poteri economici e politici. Quando si dice Amazon vince tutti perché è la grande distribuzione, eccetera, eccetera, in realtà è un discorso molto semplificativo. In realtà Amazon riesce a vincere tutti perché riesce ad avere una quantità tale di dati sugli individui che riesce a capire che cosa ci piace e di cosa abbiamo bisogno prima che noi stessi lo sappiamo. In qualche modo i suggerimenti costanti che arrivano sono quelli che cambiano la valenza e la forza di grandi catene come quella di Amazon, che appunto siede e trae il suo potere dai dati che noi stessi produciamo. L'altra cosa è che noi siamo diventati veramente bravi a prevedere in molti casi, anche appunto a livello del singolo individuo, ma qual è il limite oltre il quale non si deve andare? Cioè, in qualche modo non dobbiamo definire solamente un'etica dei dati, cioè la privacy, tutte le famose questioni che abbiamo discusso, che sono state discusse molte volte attraverso poi anche le regolamentazioni, le leggi, ma in realtà dobbiamo anche cominciare a parlare di un'etica delle previsioni, cioè quanto è giusto poter prevedere, quanto è etico che qualcuno che ha i miei dati, che si anche se io glieli ho concessi, possa prevedere che cosa faccio. Quanto è etico che si usino degli algoritmi che sono ciechi e in qualche modo hanno anche dei loro problemi per decisioni come appunto la concessione di un mutuo, o addirittura come si fa in alcuni posti adesso anche per decidere se quella persona se assumere o no quella persona. Io qui vorrei, cito Steven Strogatz, un famoso matematico, che dice: uno dei pericoli più grandi è che a un certo punto noi potremo avere un enorme mondo algoritmico, una specie di pantheon algoritmico che decide cose, che ci dà informazioni e predizioni, e non capiremo perché questo specie di oracolo abbia sempre ragione, non potremo verificare i suoi calcoli e le predizioni, ma solamente confermare le sue rivelazioni, che tra l'altro possono essere pericolose, possono essere, come si dice, delle profezie che si autoavverano. Se io comincio a dire che quel libro non avrà successo, non verrà stampato e non avrà successo, quindi questo diventa molto pericoloso e soprattutto diventa molto pericoloso se ci dimentichiamo che questi algoritmi in realtà sono linee di codice ed equazioni, cioè non sono degli oracoli, non sono delle cose esterne a noi, ma in realtà non sono altro che lo specchio degli uomini che li programmano e dei dati che ingurgitano, e quindi in qualche modo diventano lo specchio di chi li produce. In qualche modo qui mi piace sempre parafrasare William James e dire molti algoritmi, questo in realtà si riferiva a lui, usava questa frase riferita agli uomini, ma è che molti algoritmi di intelligenza artificiale credono di pensare, ma in realtà stanno solo riorganizzando i loro pregiudizi, cioè noi stessi introduciamo in questi algoritmi alcuni pregiudizi, alcuni dati specifici che noi consideriamo, e questo può creare realmente dei problemi. Qual è l'antidoto a tutto questo? L'antidoto, io questo ho cercato di dirlo nel mio libro, in realtà è l'acquisizione da parte della società e di tutti gli individui di una maggiore consapevolezza del potere di questi nuovi oracoli digitali, cioè in qualche modo assumere un'alfabetizzazione scientifica, computazionale, come dire un'alfabetizzazione numerica, che è importante quanto l'alfabetizzazione del saper leggere e scrivere, per capire i limiti, i pericoli di tutto quello che ci sta intorno e il grande progresso e i grandi benefici che ne possiamo trarre. Cioè in qualche modo abbiamo fatto tantissima strada da quando la nostra vita era scandita in qualche modo da dei falsi oracoli, no, che ci parlavano attraverso sacerdoti e sacrifici, e oggi in qualche modo rischiamo di sostituirli con degli oracoli digitali che non capiamo nello stesso modo e che sono gestiti da un'elite di informatici o di persone che invece riescono a guardare dentro il cuore di questi algoritmi, e questo è un pericolo, perché dobbiamo imparare a leggere queste predizioni, capirne le incertezze e poi anche noi guardare a queste mappe del futuro per fare le scelte più opportune. In qualche modo dentro il futuro già ci siamo, dentro questo sogno ci siamo, e lo possiamo anche prevedere perché stiamo guardando ogni giorno cosa succede. Diventa importantissimo fare questo esercizio di consapevolezza che ogni giorno deve essere con noi. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, mi dispiace che non ci sia stato modo di interagire personalmente, ma spero di avervi stimolato con alcuni pensieri. Arrivederci.